genitore adottivo per quarto affettuoso può comunicargli il proprio codice genetico, ma per il resto potrà comunicargli tutto. Questo vuol dire essere divinità. Questo è quanto Dio vuole, ha voluto fare. Non potendo farci partecipi della sua natura, perché è superiore, o lo sei in natura o non lo sei, non è che lo puoi diventare una natura, no? Ci ha partecipato invece della sua natura divina, la sua condizione divina, né più né meno come se ci avesse adottato. Così, tanto per fare un esempio, vi dicevo, pur avendo voluto, non avrei potuto farci eterni nel vero senso della parola, cioè per natura un eterno, senza principio e senza fine. Ma ci ha dato quello che era possibile di questa eternità, e cioè il senza fine. La nostra vita sarà senza fine. Ci ha dato nel Figlio la partecipazione alla condizione divina, offrendoci la resurrezione, l'immortalità, il non avere fine, anch'essa prerogativa divina, ma questa partecipabile a noi. E prendendo sul serio l'espressione di Paolo adozione, potremmo dire che Dio non ha risparmiato nessuna delle sue prerogative divine comunicate, ma attraverso Cristo ce le ha donate tutte. Pensate, se Dio è onnisciente, vuol dire che conosce tutto immediatamente, non possiamo essere così. Questo è il tipo di Dio, che conosce tutto immediatamente. Ma poiché ci ha dato l'eternità, noi siamo chiamati a una conoscenza che crescerà all'infinito. Vi rendete conto che dono ci farà? Quando una conferenza sulla resurrezione che prende in chiaro queste cose, ci pensate, ma cosa devi fare? Questa è salvezza, signore. No! Quella parte della salvezza che è liberatore dal peccato, è sono per Cristo, per quanto importante che se ci fosse peccato, non ci sappiamo mai. Ma capite a quale sguardo enorme ci porta? Questo vuol dire divinizzazione. Capite perché i padri greci avevano il coraggio di chiamare questo dono di Dio Theos, divinizzazione. Che vuol dire avere questo orizzonte stupendo, infinito. Tutte le possibilità incompiute di questa esistenza avranno un'eternità per realizzarsi all'infinito, cioè al mai raggiungibile. Viene le vertigini, eh? Questa è salvezza. Quanti cristiani pensano alla salvezza in questa maniera? Se ce la pensano che vanno in paradiso già è tanto. E dunque solo dentro a questa prospettiva di storia della salvezza che possiamo comprendere le precisazioni su Cristo fatte e diventate concili ecumenici. Svincolarle da queste ultime riflessioni, perché come vedete, alla fine diventa chiaro, no? Salta tutto, comincia di pochi d'artificio. Svincolarle, come è stato fatto da essa, perché si è messo da parte la scrittura, le scelte di Dio, assolutizzarle come popoli irreformabili, anziché come contenuti da custodire fedelmente. Io ho condiviso dei contenuti. Voi adesso avete capito cosa c'è dietro, non è importante che io avrei potuto dire le stesse cose anche tutte altre parole, e forse magari avete capito anche me, no? Se avete avuto questa capacità, il contenuto era lo stesso. Invece no, per paura di prendere il contenuto abbiamo fossilizzato le parole, io sempre non capisco niente. Proprio svincolare l'essa, sull'ospitale come popoli reformati, anziché come contenuti da costruire e alterati, è a loro un pessimo servizio. Vuol dire condannato al rigetto. Qual è il nostro problema dei contemporanei? Basta con questo Gesù che è mio. E basta con la tua divinizzazione? Ah no, scusa. Credo dunque che l'affermazione fondamentale del Concilio di Calcedonia, che quell'unico Gesù è Dio come il Padre e uomo come Maria, sua madre, unita alla scelta, è Dio come il Padre, uomo come la madre, unita alla scelta kenotica, allo svuotamento di cui parla Paolo, io parlo di congelamento, forse si capisce anche meglio, ci dia le coordinate per comprendere senza ambiguità il cammino terreno di Gesù. Il Cristo dei Vangeli e il Cristo della Chiesa si riconcilieranno, a mio parere, solo al fatto di non assolutizzare né una comprensione di Cristo unicamente evangelica, mi interessa solo ciò che Gesù ha detto e ha fatto, ma neanche una comprensione unicamente filosofica, mi interessa solo chi Gesù è, ma mi interessa chi è, che ha detto e ha fatto. Questo è la differenza. Ma come per la comprensione di ogni persona, valutando ciò che uno è a partire da ciò che fa e completando questa conoscenza, riconoscendo che solo perché è tale fa, ha fatto e può fare tali cose. E come mi sembra di aver dimostrato, i primi concili, a mio parere, non avevano alcun'altra pretesa, anche se poi la storia è stata quella che è stata. Ho terminato. Devo capire che il problema, faccio una piccolissima aggiunta, che il problema soprattutto in questo immaginario, bloccare queste cose, come è successo con il latino. Se io ti metto in bocca una formula di cui non ha capito il contenuto, che cosa succede? Le nostre vecchiette di campagna saranno state in avanti, ma non erano stupide, perché non ce la facevano a dire tanto merito sacramento senza sapere che cazzo la voleva dire. E allora in realtà per sentire bene, sentire che c'era San Matteo con strumento, venevamoci così. Nessuno che sta più c'era, loro hanno cercato di capire loro. Noi facciamo la stessa cosa. Tu mi rispari dei termini con il credo che c'era questa volontà, non me li traduci, non me li fai capire quei significati che abbiamo appena compreso, ma mi metti intatta una formula di parole che non significano niente per me, io non so che. Allora, prima ripeto senza sapere, alla quinta volta che sono andata a messa, qualcosa che però fa in testa, che tu papà parla, allora comincia a immaginare. Allora se Dio è, se Dio è uomo, allora potrà fare quello è, oppure non sarà uomo, oppure insomma me la giusto io, gli do un'interpretazione, se un altro non me la dà, me la soltanto le parole comprensibile, l'interpretazione la faccio io. E state sicuro che l'intera sia. Deve essere che abbiamo fatto gli anni. Adesso la parola a voi perché io basta, ho già torturato la parola.
Che Gesù si è svuotato della natura di Dio.
No,
no, no, ecco.
Allora, qui non facciamo miracoli, noi non ce la facciamo più ad avere sale. Abbiamo dovuto fare una seconda domenica, si è cominciato con questa sala poca gente, mai fatto minimo di pubblicità, c'è stato bisogno di una seconda sala a circuito chiuso, la terza sala a circuito chiuso, la gente stava per le scale, sbatte a terra con il corpo, facciamo, duplichiamo le giornate. La seconda domenica del mese, prima sala riempita, seconda sala riempita, la sala più la terza, poi sapete come andiamo a sbattere la terra. Non facciamo mica miracoli. Il miracolo più profondo che ha fatto Gesù è fatto scoprire questa pienezza d'umanità che diventa la... Dove sta il più importante in questo processo di divinizzazione dell'umanità, Gesù? Che ci ha fatto scoprire che la pienezza dell'umano è divina, noi abbiamo sempre a cercare di disumanizzarci, mi astratto, mi metto a fare, no? Chissà quale cose strane, per divinizzarci. No, la perfezione dell'umanità si congiunge con la divinizzazione. E la perfezione dell'umanità è il dono. Persona vuol dire essere che è. Io sono fatto con delle mani che toccano l'altro, continuo quando tocco me, è un'altra cosa che tocco. Io sono fatto con occhi che guardano altro, non devo dargli specchi per guardare. Io ho delle orecchie che servono per recepire altro. Siamo fatti strutturalmente come degli esseri per.
Ma non lo vogliamo capire.
il mito del vampiro, devo togliere all'altro per essere Dio. No, devi donarti all'altro per essere Dio. Se no, come il vampiro, succhi sempre sangue e sempre oro. Chiaro? Allora, il discorso di Mira, intanto nei Vangeli abbiamo le cose molto chiare. Gesù non dice mai ha fatto un miracolo, ma invece alcune volte dice molto chiaramente: ti ringrazio Padre perché mi hai esaudito. Quindi la stessa cosa che puoi fare tu. Il miracolo avviene perché il Padre opera in comunione con lui, ma non la sua parte divina. Se ci fossero miracoli che superi questo appunto il discorso. Ma certamente il Vangelo, per il miracolo del Vangelo, e Giovanni lo fa sempre, li chiama segni, quindi non è che qualcuno interpreta come segni. C'è un Vangelo che non li chiama miracoli, li chiama segni. Per farci capire che il cuore di qualche cosa, che può essere anche superiore, non lo sappiamo, se c'è stato o non c'è stato qualcosa che ha superato le capacità della natura, ma non era quello l'importante, non era l'importante il miracolo, cioè il qualcosa da guardare, lo sfavigliante. Quando gli hanno chiesto di fare questo, Gesù gli ha detto: questa generazione perversa cerca un segno e non gli sarà dato. Se cercate un segno per trovare appunto un agire divino che sconvolge la propria, perché Dio dovrebbe cagare la natura quando l'ha fatto lui? Se cercate un segno per sfavigliarvi, questo non ve lo faccio. Se c'è un qualcosa di straordinario che può servire per dire altro, per capire qualcosa di profondo, può darti pure che ci sia stato, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Perché i Vangeli già sono riflessioni teologiche, quindi non sono una teologia, c'è stato, non c'è stato, c'è un punto avanti, non facciamo poco teologia, non lo so. C'è chi deduce che non ci sono stati, c'è chi ha dato a dire c'è stato qualcosa. E dopo ci sono i genesi che invece hanno fatto i turni perfettamente così, ha sostituito le altre prima del tempo. Allora quindi questa è la prospettiva. Quindi allora, il miracolo è segno. E allora il segno, sapete cosa vuol dire? Che come dice il bellissimo proverbio cinese, quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito. Se guardate il miracolo, sono degli imbecilli che si fermano a vita, non vedono la luna. Il segno vuol dire che io da qui da cosa posso anche sbagliare, posso anche soprannaturale. Non mi deve fare niente, però devo vedere quello che è veramente importante e che Gesù ha voluto indicare, il segno. Quindi, prima di tutto, i miracoli sono segni. Il discorso non soprannaturale, ripeto, non sappiamo se c'è stato rispettato, di fatto, le fonti evangeliche ci fanno sempre vedere un Gesù che non dice mai io ho fatto un miracolo ma la tua fede ti ha salvato, oppure grazie Padre perché mi hai ascoltato, quindi è Padre che l'ha fatto, certamente in comunione con lui. Ecco, allora sarebbe importante sapere che la simbologia di cui si parlava Palamina, quando sempre di più ha capito che questa comunione con il Padre gli poteva far sì che il Padre agisse attraverso di lui, trovarsi sempre più trasparente in lui. Però questo non lo sappiamo. Uno e due. Altri. Io.
Un argomento che ultimamente mi pesa molto. Sì, perché la Chiesa.
La Chiesa.
Gesù e la Chiesa.
Gesù e la Chiesa. Bene. Gesù è chiesto, Gesù è venuto a chiamare i singoli, a fare una proposta ai singoli di piena liberazione e sviluppo della loro persona, fino a fare una persona di loro. Ma non ha fatto una proposta individuale, proprio per quella logica di essere degli esseri che è, ha detto la cosa più logica è che questa tua crescita dell'essere vero non sia un fatto individuale, ma sia condiviso con tutti quelli che fanno questa stessa opera. E cos'è la Chiesa? Poi la strutturi, come si è strutturata, con certe istituzioni che sono variabili, che si possono cambiare, che non sono state del corpo, non sono state delle altre, adesso può chissà chi è, adesso è umano. No? Ma il cuore, qui, il cuore, la chiesa è questo. Gesù è stato il sacramento di salvezza, dice Matteo secondo, non dire che vuol dire che Gesù è stato la visibilità della Chiesa invisibile di Dio. Dio nessuno ha detto, non è, non come fate a sapere se c'è il burro o il burro, tac, Gesù tocca e non viene il burro, guarisce. Il burro non è. Dio smentisce la teologia. Ok? Gesù è l'immagine e mostra la misericordia di Dio, un mondo diverso, Dio, non è Dio che discrimina tra cui e voi, ma quello che guarisce un muro, che dice no, non c'è nessuno che è escluso dal mio amore. Questo è il sacramento. Visibilità, il Dio invisibile è visibile in Gesù. La Chiesa ha il compito di fare la stessa cosa, invece che dire no, io ho soltanto guarda Paolo, continua la mia opera, io ho detto, oh, fate un po' tutti. E tutti quelli che hanno risposto sono chiesi. Tutti quelli che continuano a fare trasparenza, che con i gesti e le parole fanno cogliere che Dio qui ti sta amando, quello è un sacramento, quello è chiesa, perché fa la stessa cosa che fa Gesù Cristo. E quando lo facciamo insieme, no? Siamo chiesa. E per questo che la vita lì si capisce il discorso del sacramento. E per esempio cioè, sono soltanto laici di questa prospettiva, sono quelli che più evidenziano, ma non sono l'unico sacramento, tanto è vero che nel Vaticano II i sacramenti sono diventati no, Gesù Cristo, la Chiesa è in sette, sono più che sette, a coppia di Gesù, no?
Sì, ma ci mettiamo mica qui a fare un consiglio.
Forse?
Ma ci mettiamo mica qui a fare un consiglio delle
Chiese. Certo, dopo la Chiesa dentro si struttura per fare questa funzione. Allora se avete chi ha seguito, no, ci sono poi che hanno seguito l'ultima mia conferenza di Gnazio della Biocca, no? Allora no, perché questo sia fatto per unità, fatto in maniera coordinata, no? Perché questo non sia un'opera di una armata Branca Leone, la Chiesa si è strutturata, si è strutturata secondo certi modelli, alcuni che ha provato che sono riconducibili all'interno della Cristo, quindi sono abbastanza visi, altre che invece sono modificate, anche se a volte la presa anche per quelli altri stati, ma quello dopo problema della Chiesa. E dopo il resto è struttura, il resto di quello che è struttura della Chiesa è tutto ciò che come struttura facilita questa opera. E dopo bisogna vedere storicamente cosa si è andata a costruire piano piano, e quindi quello che si è portato di positivo, che ha aiutato a compiere quest'opera, che non era oscurato. Ma questo voglio fare un discorso storico, pezzo per pezzo, e non posso farlo adesso.
Dopo il Concilio Vaticano II, il credo è rimasto a livello liturgico dentro la messa. Come mai e qual è il significato che poi dovrebbe avere?
È giusto perché questo elemento era tradizionale, cioè, essendo citato tutti questi tipi di problemi, mantenerti un testo che dicesse guarda non confonderti perché normalissimo tutte sbagli qui, tutte sbagli qua, sbagli là, quel testo lì ti ripulisce da tutti questi errori che sono, noi chiediamo che la filosofia occidentale, come dicevo, abbiamo cambiato la mentalità. Quindi che ci libri un testo, che ci libri da queste possibili immaginari che hanno composto tutta l'eresia, che sono gli immaginari che ci vengono in testa, ancora, era utile, ma se fosse stato ritradotto per ridare i contenuti e non semplicemente riproposto come delle formule comprensibili. Il guaio del Vaticano II è che è una riforma non attuata. Il Vaticano II ha dato le linee per la riforma, ma ancora dopo 40 anni cerchiamo dei testati che non si capisce un accidente, non è solo il credo. Tu prendi certe colette, c'è un testato che porta delle teologie vecchie, sacrificio del qua, sacrificio del là, sacrificio del due. Cerchiamo tutte queste incongruenze, cerchiamo una traduzione dei testi evangelici che è stata fatta giustamente, perché c'era quello in latino, è stata fatta in fretta in italiano per darla alla gente. Ma che era normale, giusto che le facessero in fretta anche sbagliando qualcosa, tanto la gente ce l'aveva. Ma non che perché chiedi per 20 anni una traduzione fatta in fretta per 40 anni, scusa, cambia la figliola. tu avresti dato qualcosa subito e subito metterai questo già lavori perché la produzione sia buona. E invece di no, bene, bene, si è accontentato di questo inizio di riforma senza puntarla. E adesso purtroppo assistiamo a tutti quei tentativi abbastanza forti di involuzione, cioè di cancellare per quelli.
Se mi sembra un'osservazione più che una domanda, insomma. A proposito di quello che stavi dicendo del simbolo, del credo, insomma, che c'è all'interno della messa, è vero, no, quello che dici? Cioè, bisognerebbe averlo
tutto,
esatto, prima. Il problema qua, secondo me, sta anche tutto nel discorso della, diciamo così, della catechesi, perché probabilmente all'interno della messa, fatico voglio dire anche, cioè,
probabilmente però se cambi le parole e metti parole più comprensibili, meno tecniche, ma più comprensibili, e restituisci il significato. Però certamente se c'hai. All'inizio il credo mi ha spiegato, scusate, la catechesi, all'inizio della chiesa, sapete come veniva fatta? Spiegazione del Padre nostro, spiegazione del credo. E si andava al battesimo restituendo, c'era la redizio simboli, si restituiva al sacerdote che te l'aveva dato il credo, che adesso lo conoscevi, l'avevi capito. Si fa più
come per parlare di catechesi, vi ho anticipato a pranzo, io quando incontro i bambini di prima elementare parlano di un Dio e quando io chiedo io perché dicono che è amico, no? Un amico, alcuni poi riferiscono al sole, alle stelle, poi quando arrivano in terza elementare dicono Dio è come un padre perché sono andati in catechesi già. Da quello che hai detto questa mattina, e lo dicono non più con il cuore ma parlano,
sì, cioè, quel padre non significa niente, è un'etichetta,
dicono con
la... c'è l'analogia del padre, questo è grande, mentre prima te lo dicono in tanti modi, dopo dicono tutti padre, non mica perché hanno capito il nesso tra l'essere papà e Dio, ma perché gli è stato affidato un nome in più a Dio, che adesso è padre.
Esiste il problema del padre, no? Oggi, della figura del papà. Però mi è sembrato, non so se ho sentito bene, che tu dicevi che quasi c'è la possibilità di un'alternativa.
C'è.
Ecco, presentate, io lo faccio, a me
c'è la possibilità dell'alternativa, però vedete i testi. Guarda, terza donna, un solo medesimo, figlio, unigenito, Dio, Verbo, Signore Gesù Cristo. Dopo il discorso abbiamo fatto tutto questo incontro, no? Tutte le settimane. È vero che il termine causato di Gesù è la parte, è il più pregnante, ma se questo non volete sentire nel niente, perché uno c'ha un padre pedofilo, parlategli della gallina per favore. E non fate niente di male, anzi, gli fate capire che è Dio, che è come una chioccia. Se un figlio di un contadino lo capisce meglio. Cioè, è chiaro che c'è una priorità, il padre, è quella, se c'è la scelta vuol dire che quella è meglio, ma se non lo veicola più, perché il Nuovo Testamento usa tutti questi nomi? Lo diceva anche Giustino, no? Perché il Nuovo Testamento usa tutti questi altri nomi? Perché dalla varietà di questo insieme di nomi si capisce che stato, l'ho detto questa mattina, no? Se io tu mi dici Paolo è un prete, vabbè, è vero. E potrà anche essere importante questa è la comunità cristiana. Però è vero che tu capisci qualcosa di me, che comincia a dire Paolo prete, un fratello, è un figlio, è un amico, e quello è quell'altro. E poi anche un prete.
Un professore.
Diciamo. Siccome il professore non si capisce, non è la cosa che devi dire. Anche se avete detto per prima. Chiaro. Chi c'è?
La distinzione che è fatta da una condizione, no? Appunto le tende di fare molto bella anche se la verità è un po' tutta. Però non è un po' in contraddizione con la vita concreta, cioè se lui era un uomo del fine, noi facciamo sapere tutte quelle cose lì a cambiare completamente la teologia del rapporto con Dio.
Perché appunto è lì il discorso, crescendo sempre più nell'umanità, crescendo sempre più nella capacità di donarsi, piano piano questo scongelamento è avvenuto, cioè l'esperienza. Gesù non ha potuto usufruire dei privilegi divini, ma non della sua esperienza di Dio, del Padre. Quella è venuta piano piano riscoprendo e maturando. E da lì è venuta questa capacità. Tant'è vero che tutti gli evangelisti poi vanno tutto a partire dalla resurrezione, perché è da lì che è arrivato il culmine di questa ricomprensione. Sono tutti i Vangeli che cominciano dall'infanzia, non sono un po' spasquati.
Sì, ma quando credi, e come fa a dire che sono rimessi i tuoi peccati da uno?
Perché capisci?
Porterato da lì.
No, perché? Ecco lì, perché dopo, grazie al discorso della Chiesa, abbiamo fatto una questione di poteri che concilia, dice con il termine verbi. Ma Gesù mi ha cominciato un'altra cosa. La mia esperienza d'amore, che mi ha fatto capire questa comunione che diventa sempre più certa, più sicura che mi pare, mi fa capire che l'amore rimette il peccato, restituisce una, il perdono, ricordate quanto difficile si parlava, il perdono dà la possibilità che cosa? A svincolare la tua persona da ciò che è fatto, a fare il pentito, perché se purtroppo con le mafia questo fanno di progioni, ma ha dato la possibilità di non essere più denigrato il tuo passato, ma averci una nuova possibilità di vita. Questo lo fa capire l'amore, l'amore è Dio. La sua esperienza di amore, di misericordia umana, gli ha fatto capire sempre di più. Lui probabilmente l'avrà interpretata come esperienza di amore umano, ma era ciò che proveniva dalla sua esperienza di Dio.
Ma quello lo posso dire anch'io, devo dire che sono rimessi i tuoi peccati, Paolo, che sono rimessi i tuoi peccati. Poi è un fatto umano, infatti l'uomo può rimettere
i peccati. Infatti, poiché sappiate che il figlio dell'uomo diventa i peccati, cioè l'uomo umanizzato, cioè il figlio dell'uomo, ma un uomo che non è umanizzato,
quel passo del Vangelo in cui dice a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non rimetterete non saranno rimessi, non è l'istituzione della confessione,
no,
ma è il potere di discernimento dato alla comunità, esatto, cristiana,
esatto,
e a colui che rinuncia al passato peccatore. Se non vive più, il passato peccatore è rimesso, se no non c'è qualcuno per entrare, quindi è un discernimento del cristiano.
E quello che ho detto prima, noi dobbiamo come questi discorsi con quello che poi è stato venuto qua dalla teologia, specialmente latina, no, ma anche greco, dell'esusia, cioè della potestà. Se non discorso critico, che io non è il discorso critico, non c'è per niente.
Allora, tu hai fatto la domanda, ma non so come fare.
Va bene. È l'ultima, scusate, perché siamo 14.
Allora, Gesù Cristo è stato sempre Dio.
Sì.
E poi è diventato uomo.
Sì.
Allora, no, è diventato uomo Dio. Uomo Dio, anche uomo, voglio dire. Allora, se l'uomo Gesù non fosse arrivato alla perfezione umana, che fine avrebbe fatto la natura divina che era in lui?
Il progetto divino sarebbe stato
mangiare a scopo.
Se gli amati dicevano gli antichi, se il nonno ci avesse le rote sarebbe il cariore. E la teologia del sé, è vero, è un problema, è un problema. Però noi di fatto sappiamo che non è così.
Non è così, Paolo, era obbligato a raggiungere la
perfezione umana. Gesù, Dio ha fatto un rischio grosso. Dio si è assunto un rischio grosso. Dio si è assunto un rischio grossissimo. Che tutto il suo progetto andasse in fumo. Grazie a Dio non è stato così. A noi ci interessa il fatto. Di fatto non è successo così. È successo proprio come Dio voleva. Però questa possibilità c'era. Questa possibilità c'era. Io lo dico in maniera un po' curiosa. Se mio nonno c'era la nota, perché mio nonno non è mai cattolico.
so di fatto che non lo è, perché se no potrebbe pure essere, il problema è che noi sappiamo di una storia posteriore, sappiamo che grazie a Dio mi ha rischiato così tanto per potersi fare solidare il mondo, perché non capite quanto era importante questa solidarietà che parlavo di padre Lincoln, ha rischiato così tanto che avesse perfino in fumo sull'esercito e quindi un'esistenza, un progetto grosso. Cosa sarebbe stato, dici giustamente questo?
La natura di sarebbe rimasto in ogni caso.
La natura divina sarebbe rimasto, questo si sarebbe alimentato, sarebbe rimasto ancora una divina, che se si incolava l'umanità, non lo so. Ma comunque, grazie a tutti, lasciamolo perdere.